Oggi vorrei parlare con voi di qualcosa di cui in genere i preti parlano molto poco. Grazie Carmine. Una volta forse ne parlavamo troppo, ma da qualche anno a questa parte non se ne parla più tanto. Cioè vorrei parlare con voi del paradiso. Perché? Perché alla fine dei conti tutto quello che noi facciamo lo facciamo per il paradiso. Lo facciamo per godere in eterno con il nostro Dio, questo è il paradiso. Però i preti non ne parlano mai. E se non ne parlano i preti non si sa chi deve farlo, naturalmente. E forse perché non ci crediamo più tanto, io penso. Forse perché non sappiamo neanche più bene che cos'è il paradiso. Forse perché ci vergogniamo un po' a parlarne. Magari ci vergogniamo perché le immagini mentali che ci vengono in mente quando parliamo del paradiso sono immagini poco convincenti. Quando pensiamo al paradiso, che cosa ci viene da pensare? Un angioletto su una nuvoletta con l'arpa che suona, che noia. Dopo 5 minuti di arpa io sono steso, altro che godimento eterno. Anche meno, dici tu, di 5 minuti. Infatti. In realtà però le immagini che usa la Bibbia per parlare del paradiso sono tutt'altre. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato il racconto della visione di Giovanni nel libro dell'Apocalisse, bellissima, in cui appunto Giovanni descrive la gloria del paradiso e ci parla di questa moltitudine immensa, tutti in piedi davanti al trono a lodare e a glorificare Dio. Non so voi, ma io, nel mio piccolo, umanamente, ho fatto qualche volta un'esperienza così. In contesto totalmente laico, badate bene. E però me la ricordo come qualcosa di impressionante. Penso, per esempio, a certi concerti rock. Penso a certe partite allo stadio, che c'è questa folla tutta insieme, entusiasta, che canta, che grida di gioia. Ed è un momento di comunione, un momento di unità, è un momento di compattezza quando tu senti di essere parte di questo corpo grande che si estasia, si perde nella lode. È un momento bellissimo. Chi lo ha vissuto sente che in quel momento la sua identità singola, individuale, si perde in un grande coro e si esalta per questo. Allora è interessante. Noi non crediamo più al paradiso perché l'immagine del paradiso che noi abbiamo è quella di un paradiso per uomini soli, un paradiso per single, un paradiso per individui. Ma non è questa l'immagine biblica del paradiso. In paradiso ci sta un popolo, in paradiso ci sta un corpo e l'esperienza del paradiso è quella di essere inseriti dentro questo popolo, è quella di essere parte di questo corpo. Noi diciamo che il paradiso è essere uniti a Gesù, è vero, ma essere uniti a Gesù significa essere dentro il suo corpo, perché Gesù è unito al suo corpo. Tu non puoi avere nessuna esperienza del paradiso se non hai un'esperienza del corpo di Cristo. Non puoi avere nessuna esperienza di Gesù se non hai un'esperienza del corpo di Cristo. E questo significa che noi dobbiamo ricomprendere completamente il nostro concetto di Chiesa. Perché noi pensiamo alla Chiesa da individui. Io, individuo, sto di fronte al corpo Chiesa come se fosse una cosa distinta da me e quindi lo giudico. Mi piace, non mi piace, lo approvo, non lo approvo. Ci sto dentro, non ci sto, aspetta, vediamo, misuriamo. Non è questa la prospettiva biblica. La prospettiva biblica è la prospettiva di un'appartenenza, come di quella di uno che sente di essere parte di una famiglia, se volete. Uno in una famiglia non ci sta in questo modo, non giudica la sua famiglia. Ci sta dentro, la vive, ne gode. Poi magari può essere anche critico nei confronti della famiglia, ma la critica viene dopo, cioè prima nasce l'esperienza dell'appartenenza, dello starci dentro, dell'essere una cosa sola con quell'uomo, con quella donna che hai sposato, con quei figli che hai generato. E poi puoi essere anche devastante nelle tue critiche, ma prima ci deve essere questo senso di comunione, questo senso di appartenenza. Ed è la stessa cosa nell'esperienza della Chiesa. Io sono famiglia con voi, io sono corpo con voi. E allora posso capire qualcosa del paradiso. Perché l'esperienza del paradiso non è altro che l'esaltazione di questa esperienza dell'essere corpo. Un corpo elevato all'ennesima potenza, se volete. Un corpo che diventa un corpo felice. Ecco perché il Vangelo è innanzitutto un'esperienza di gioia. Ecco perché la chiamata a essere cristiani è una chiamata alla gioia. Perché è una chiamata alla gioia di essere comunità. È una chiamata alla gioia di essere corpo. Perché noi non siamo fatti per essere individui. L'individuo da solo si annoia, l'individuo da solo muore, l'individuo da solo non ha un senso alla sua vita, tutto quello che noi facciamo lo facciamo per gli altri. Chi di noi fa qualcosa per se stesso? In realtà. È vero, noi facciamo qualcosa per noi stessi, cerchiamo il nostro interesse, certamente, però non per molto tempo. Perché dopo un po' che lo facciamo ci accorgiamo che è un'esperienza che ci lascia aridi, che è un'esperienza che non ci dà niente. In realtà le persone quello che fanno? Lo fanno per i loro figli, lo fanno per le loro mogli, per i loro mariti, lo fanno per i loro nipoti se sono anziani. Quello che facciamo lo facciamo per gli altri. Quello che ci dà soddisfazione, quello che ci dà gusto, quello che ci dà gioia. Quello che noi facciamo per noi stessi non ci basta, non ci riempie la vita, non ci sazia, non ci rende felici. E questa è un'esperienza che fanno tutti, non è una questione di fede, non è una questione di cristianesimo, è un'esperienza umana, basica. L'uomo è un essere fatto per la comunione, l'uomo è fatto per il corpo, non è fatto per essere individuo. Dunque il paradiso è questo, il paradiso è l'esaltazione di questa esperienza portata all'ennesima potenza. E questo significa, questo porta con sé una cosa molto importante da capire. Come si entra in questo corpo? Come si diventa parte del corpo di Cristo? Nel corpo di Cristo si entra per chiamata, fondamentalmente. Cioè, non è che io... Non ci sono concorsi per entrare nel corpo di Cristo, eh? Non è che io entro nella Chiesa al termine. Noi abbiamo un grosso equivoco nella testa, cioè l'idea che si diventa cristiani al termine di un ragionamento. Io cerco Dio, mi metto lì, ci penso, ci ripenso, analizzo, studio, confronto, e il buddismo mi dice questo, e l'Islam mi dice questo, e Marx mi dice questo, e Nietzsche mi dice questo, e Kierkegaard mi dice questo, e ci penso, e ci ripenso, e studio, e soppeso col bilancino, alla fine mi convinco, l'offerta sul mercato più convincente è quella di Gesù, e quindi divento cristiano. Noi abbiamo nella testa l'idea che questo sia il processo della fede. Niente di più falso. Questo non è il processo della fede. Questo è un ragionamento astratto che non c'entra niente col cristianesimo. Perché? Perché se fosse così, allora la fede sarebbe un'opera nostra, sarebbe una roba che sta nelle nostre mani, nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità. Se fosse così, la fede sarebbe qualcosa di soltanto umano. Un filosofo russo, Berdyaev, fa un'osservazione interessante. Lui dice: noi cristiani veniamo sempre accusati del fatto che i fedeli delle altre religioni sono più fedeli di noi. Abbiamo sentito tante volte questa storia, vero? Guarda i musulmani come sono fedeli, guarda i buddisti come praticano sempre, guarda i testimoni di Geova come si impegnano. Quante volte abbiamo sentito questa storia, giusto? Bene. E Berdyaev nota, si capisce. È proprio per questo che si capisce che il cristianesimo è l'unica fede vera. Perché? Perché è molto più difficile da praticare delle altre. Se una religione è facile da praticare, vuol dire che risponde alle mie esigenze umane. Quindi è soltanto un sistema umano. Il paradosso, la prova della verità del cristianesimo è proprio che è una roba sovrumana. Amare il nemico, perdonare le offese ricevute. Questo di sicuro non lo faccio spontaneamente, no? Questo non può venire al termine di un ragionamento, capite quello che voglio dire? Questo non può essere la conseguenza di un mio studio. No, no. Si comincia ad amare il nemico per chiamata, cioè per rispondere ad una provocazione. Gesù è un grande provocatore. Gesù è uno che ci chiama. Oggi è la giornata mondiale delle vocazioni. Ieri il Santo Padre ha ordinato un gruppo di seminaristi sacerdoti, ugualmente ha fatto il Cardinale Vallini. Preghiamo il Signore proprio per questi giovanotti che cominciano il loro cammino nella fede, ma in realtà tutti noi che siamo cristiani lo siamo perché rispondiamo ad una chiamata. Non una chiamata al telefono. Gesù non ci manda lettere, Gesù non usa il cellulare. Tra parentesi, questo è il motivo per cui in chiesa dovete tenerlo spento. Perché non vi chiamerà Gesù, quindi potete anche spegnerlo. Perché? Perché Gesù ci chiama attraverso le esperienze della nostra vita, le cose quotidiane, anche le piccole cose. Gesti, incontri fatti magari mille volte e che per mille volte non ci hanno detto niente e che improvvisamente alla milleunesima volta che le facciamo si riempiono di significato e di senso e diventano per noi una provocazione. Facciamo un esempio. San Francesco, ok? San Francesco, la chiamata di San Francesco comincia un giorno in cui lui, uscendo da Assisi a cavallo, incontra un lebbroso. Ora, i lebbrosi nell'Italia del Medioevo erano uno spettacolo abbastanza comune. La lebbra era una malattia allora molto diffusa, oggi per fortuna quasi scomparsa, ma in quel tempo molto diffusa. Quindi con tutta probabilità quello non era il primo lebbroso che San Francesco vedeva. Chissà quanti altri ne aveva visti. Però quel giorno nella mente di Francesco scatta qualcosa. Scende di cavallo, abbraccia quest'uomo, se lo porta a casa, lava le sue ferite. Perché? Perché proprio quello? Perché non tutti gli altri? Perché quello che ha incontrato quel giorno? Che cosa è scattato dentro di lui? Perché quell'incontro, più o meno banale, è stato il momento in cui Gesù, il fatto di cui Gesù si è servito per provocarlo, per chiamarlo. Capite? Allora, così accade con ciascuno di noi. La chiamata di Gesù sta dentro eventi banali, dentro piccole cose quotidiane che improvvisamente si rivestono, ci rivelano un significato che prima non avevamo visto e si spalanca davanti ai nostri occhi un intero orizzonte che prima non avevamo colto. Le cose sono finestre attraverso cui passa l'Eterno, ma sempre, e questa è la caratteristica, per questo ho scelto quell'evento di San Francesco, sempre quando passa l'Eterno è per un evento di comunione. L'incontro con Gesù è sempre un incontro di comunione, non è mai l'esperienza del singolo che da solo improvvisamente ha questa intuizione, ho capito tutto. No. La chiamata è sempre una chiamata per il corpo, è sempre una chiamata per la comunione, come San Paolo, no? Quando sente la voce di Gesù e Gesù gli dice: perché mi perseguiti? Mica stava perseguitando Gesù San Paolo, Gesù era morto da qualche anno, Gesù stava perseguitando i cristiani e però Gesù gli dice: perché mi perseguiti? Perché perseguiti me? Dentro quegli uomini e quelle donne che tu cacci per mandare a morte. Allora capite l'esperienza di San Paolo, no? Ne aveva fatti uccidere tanti di cristiani, però improvvisamente apre gli occhi su questo avvenimento, coglie che dentro quell'avvenimento c'è un'esperienza di comunione. L'incontro con Gesù, la chiamata con Gesù, di Gesù è sempre questa, è sempre una chiamata per il corpo, mai dell'individuo. Mai dell'individuo, Gesù non sa che farsene degli individui. Gesù ci chiama dentro un corpo ed è per questo che l'esperienza cristiana è un'avventura. Perché? Perché entrare dentro un corpo in qualche maniera significa perdere noi stessi, significa mettere da parte il nostro individualismo, significa mettere da parte il nostro narcisismo, Significa mettere da parte la nostra pretesa di essere più intelligenti, più bravi, più buoni e più saggi. Stare dentro un corpo significa invece al contrario spogliarsi di tutto questo e imparare ad amare gli altri così come ci sono dati, così come sono. Capire che loro, le loro vite, le loro storie sono per noi chiamate, vocazioni, provocazioni. Provocazione e vocazione si somigliano molto alle due parole, eh? Ogni vocazione è una provocazione. Allora, Gesù attraverso tutti questi incontri ci chiama, continuamente. Ci chiama a essere dentro questa esperienza del corpo. E dentro questa esperienza del corpo noi facciamo l'esperienza di quella gioia eterna. Che come dicevo prima non è la gioia del paradiso, sono partito dal paradiso, ma per dire che il paradiso è già qui. Il paradiso non è altro che l'esperienza di felicità che noi oggi facciamo sentendo questa appartenenza al corpo di Cristo, non è altro che quell'esperienza resa eterna. L'esperienza di quell'attimo perfetto di comunione, quell'attimo perfetto di gioia che io posso sperimentare in questo mondo, reso infinito, tale per cui non ci sono più le piccole cose della vita quotidiana che mi distolgono dalla gioia. Vedete, la gioia individualista, la gioia che non nasce dalla comunione, la gioia dell'individuo, è una gioia continuamente minacciata. Per forza, perché ci possono succedere mille cose che ci tolgono la gioia. Buco una gomma, mi rompo una gamba come mi è successo a me. Qualunque cosa succede mi può togliere la gioia. E infatti l'individuo, quello che non si sente parte di questa comunità, qual è la conseguenza? Qual è il segno che siamo individui? Che viviamo perennemente nella paura. Viviamo perennemente nella paura che qualcosa ci tolga la gioia. Quando invece siamo nel corpo e quando sentiamo la gioia di essere nel corpo, a quel punto non abbiamo più nessuna paura. Perché? Perché nessuno ci può togliere questa gioia. E ce lo dice Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato, eh? Ve lo voglio rileggere, che è bellissimo. Io do loro la vita eterna e nessuno le strapperà dalla mia mano. Che bello! Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Nessuno può strapparti dal corpo di Cristo. Se tu sei dentro il corpo di Cristo, se la tua gioia è essere parte di questo corpo, se la tua gioia è data da questa comunione, da questo legame, da questa appartenenza, nessuno te lo può togliere. Come in una famiglia nessuno ti può togliere di essere figlio dei tuoi genitori. Quello rimarrà in eterno, è un legame per sempre. Nello stesso modo nessuno ti può strappare dal corpo di Cristo, nessuno ti può strappare dalla mano del Padre. Ecco perché la nostra gioia è eterna. Può succedere qualsiasi cosa, ma alla fine dei conti tutto quello che ci tolgono sono questioni di dettaglio, sono stupidaggini al confronto di quello che abbiamo. Siamo come delle persone che, avendo vinto la lotteria, perdono un euro per strada, gli cade dalla tasca. Secondo voi si disperano tanto per questo? Ne può fregare di meno, no? Hanno vinto la lotteria, che gli importa se hanno perso un euro? E noi così siamo noi cristiani. Abbiamo vinto la lotteria, siamo parte del corpo di Cristo. E qualunque altra cosa ci possa succedere, non ce ne frega niente. Non ci può ferire, non ci può più. Siamo al sicuro da qualsiasi paura, siamo al sicuro da qualsiasi sofferenza. È per questo che possiamo andare a morire martiri, come fanno tanti nostri fratelli concretamente, pensate alla Siria, pensate al Sudan, pensate in tanti posti del mondo, con il sorriso sulle labbra. Perché anche se ci tolgono la vita, non ci possono togliere l'appartenenza al corpo di Cristo. Dove si entra per chiamata, dove siamo stati chiamati. E questa è la nostra grande fortuna. Ecco perché alla fine dei conti ci vuole uno stupore grande nella fede. perché non c'è nessun motivo per cui Gesù debba aver chiamato me piuttosto che un altro. Non sono stato chiamato io, tu non sei stata chiamata ad appartenere al corpo di Cristo perché sei bella, perché sei intelligente, perché sei capace. Non è come un concorso al ministero, Sei stato chiamato perché Dio ti ama, non c'è un'altra ragione. Il tuo numero è stato estratto dalla lotteria, punto. E noi dobbiamo stare di fronte a questa grazia, a questo dono, in questa maniera così, piena di stupore, di uno stupore di fronte a un avvenimento che è incomprensibile in se stesso. Non c'è una logica, se non quella di un amore infinito. È certo che c'è tanta gioia a quel punto, perché l'unica risposta possibile di fronte a questo dono, il dono di essere parte della Chiesa, cioè il dono di essere dentro questo corpo, l'unica risposta possibile è quella di una gratitudine infinita. Che altro vuoi dirgli? Quindi, cari fratelli, care sorelle, il paradiso è questo. La comunione che noi possiamo sperimentare e sentire già in questo mondo, appartenendo al corpo di Cristo, la comunione elevata all'ennesima potenza, resa eterna, resa completa. Tutto quello che noi facciamo lo facciamo per questo, tutto quello che noi facciamo lo facciamo in vista di questo. Abbandoniamo l'idea di un cristianesimo per uomini soli, non ci riguarda, non ci appartiene, non è nemmeno cristianesimo. Entriamo invece nella logica ecclesiale, nella logica del corpo, nella logica della comunione, che è l'unica che ci appartiene ed è veramente la salvezza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal